Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
La Quaresima è un cammino verso Gesù risorto. La Quaresima è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, ma non fine a se stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identità battesimale, cioè a rinascere nuovamente dall'alto, dall'amore di Dio. Ecco perché la Quaresima è, per sua natura, tempo di speranza.
Così Papa Francesco questa mattina all'udienza del mercoledì in San Pietro nella sua catechesi sulla Quaresima, cammino di speranza cristiana. Bentrovati all'ascolto su Radio Vaticana Italia da Antonella Palermo, da Roberto Venturini alla parte tecnica, Andrea De Angelis in regia. Tra poco il Papa e la Curia terranno i propri esercizi spirituali dal 5 al 10 marzo nella casa di esercizi spirituali Divin Maestro di Ariccia, nei pressi di Roma. Ascolteremo colui che quest'anno è stato chiamato a offrire al Papa e alla Curia le meditazioni per questo tempo forte di esercizi nell'ambito della Quaresima di quest'anno. Ma intanto vediamo come il messaggio del Santo Padre è stato accolto dai pellegrini presenti in udienza quest'oggi. Eugenio Murrali ha intervistato un po' di persone.
Papa Francesco ci ha indicato la strada, ci ha detto che non è un cammino facile. E soprattutto mi è piaciuto quando ha detto che è anche un cammino di purificazione, di mortificazione, ma non fine a se stessa. Quindi dobbiamo avere sempre l'obiettivo dello spiraglio della speranza.
Digiuno, preghiera e carità, quanto sono importanti per voi?
La preghiera moltissimo, il digiuno è un po' più difficile. La carità ci costella abbastanza nelle nostre giornate.
Beh, in Quaresima bisognerebbe fare il bravo, avere la testa sulle spalle, aiutare il prossimo, essere umani.
Noi siamo comunque un gruppo di ragazzi disabili, abbiamo accompagnato anche noi fisioterapisti, quindi comunque, oddio, per noi la Quaresima comunque è tutto l'anno.
Mi ha colpito molto il fatto che lui ha detto che ci vuole il nostro sì ed è una storia d'amore con il Signore, e questo può cambiare e purificare la nostra fede, che non è fatta solo di riti, di obblighi, o comunque anche dei digiuni o delle preghiere che possono essere vissute come un obbligo, un'imposizione, possono essere quindi sterili e appesantiscono la fede. Invece è importante focalizzarsi sul fatto che è una storia d'amore che dobbiamo desiderare, dobbiamo cercare e quindi ci coinvolge anche offrendo questi piccoli momenti di preghiera o di digiuno, di mortificazioni, di ricercare comunque il Signore nella nostra vita come una storia d'amore.
Eh sì, una storia d'amore con Gesù, questa dovrebbe essere la vita di un cristiano e non solo nel tempo forte di Quaresima. Allora, interpelliamo il francescano padre Giulio Michelini, dei Frati Minori, ordinario di esegesi neotestamentaria all'Istituto Teologico di Assisi e assistente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, il MEIC, che quest'anno è stato scelto per predicare gli esercizi spirituali per il Papa e la Curia Romana, che lo ricordo si terranno ad Ariccia, nella casa Divin Maestro, dal 5 al 10 marzo. siamo collegati con Padre Giulio. Allora, come ha accolto questo incarico? So che si è consultato prima con il suo direttore spirituale.
Beh sì, era una cosa, diciamo, devo dire la verità che all'impronta a chi mi ha presentato la cosa, uno dei collaboratori stretti di Papa Francesco, io ho reagito dicendo subito, mi fido, nel senso che chi mi faceva la domanda con molta cortesia, vuol dire non l'ha fatto in modo superficiale. E dunque d'impronta ho detto mi fido. E ho detto potrei farlo perché mi fido di chi me lo chiede, no, poi non ho pensato subito alle implicazioni veramente. E allora quando mi sono reso conto ho parlato con chi mi aiuta, ogni tanto mi consiglio, il mio direttore spirituale, e lui mi ha detto così: guarda Padre Giulio, ma l'hai chiesto tu? E io ho detto me ne sarei guardato bene. E la seconda cosa mi ha detto: parla come se parlassi a uno dei discepoli di Cristo come sei tu, e questo mi ha rasserenato.
Lei è uno specialista dell'Evangelista Matteo, e sarà proprio la passione raccontata da Matteo a legare le sue meditazioni. Quali sono gli elementi peculiari che Matteo sottolinea e che lo differenziano da Giovanni e dagli altri sinottici? Perché Matteo è così importante per la storia della Chiesa?
Sì, io mi sono sentito sicuro su questo testo sul quale ho lavorato. E quindi mi è sembrato opportuno, sia perché stiamo nel tempo di Quaresima che ci prepara la Settimana Santa, durante la quale leggeremo la Passione e quest'anno di Matteo, sia perché la Passione di Matteo si caratterizza per alcuni aspetti rispetto agli altri Vangeli che io porterò all'attenzione di chi mi ascolterà. Ecco, quindi noi non faremo un discorso sulla Passione in generale di Gesù, ma su quegli elementi specifici della Passione secondo Matteo, che sono per esempio l'importanza del tema del sangue, quindi la sua morte con un senso espiatorio. Adesso lo sto dicendo in termini complessi, ma poi ovviamente nelle meditazioni sarò più... oppure una figura importante che emerge soltanto nella Passione di Matteo, in questi termini, Giuda con il suo suicidio, e poi ovviamente alcuni elementi caratteristici come il dialogo tra Pilato e la moglie che emergono soltanto in questa pagina. E poi anche altri ancora come quelli che riguardano il terremoto alla morte di Gesù, oppure al momento in cui si apre la tomba per la sua risurrezione. E poi devo dire che il Vangelo di Matteo è il Vangelo della Chiesa, cioè è quello che più di tutti valorizza la figura di Pietro. Non soltanto è l'unico Vangelo che utilizzi la parola ecclesia, chiesa, due volte, ma è il Vangelo che più di tutti parla di Pietro, e quindi mi sembrava bello stare davanti a Pietro e parlare con lui del Vangelo che è il primo Vangelo, ho detto anche il Vangelo ecclesiale della Chiesa.
Certo, peraltro più di una volta Papa Francesco ha fatto riferimento a quella vocazione di Matteo che tanto ha inciso nella sua vita spirituale, nelle sue scelte, non è così?
Bravissima, ed è infatti un'idea importante, perché in quella vocazione, come Papa Francesco ha notato, c'è lo sguardo di misericordia di Gesù. Ora, noi sappiamo che il Vangelo di Matteo, a guardare bene, è il Vangelo della misericordia. La parola eleos, misericordia, compare più volte nel Vangelo di Matteo che negli altri Vangeli. E quindi, anche se Luca è quello che per esempio ci racconta le parabole della misericordia, come quelle appunto del capitolo quindicesimo, la pecora smarrita, il figlio, il prodigo, la moneta ritrovata, però si deve dire che Matteo insiste su questo, e con lo sguardo di Gesù che chiama Pietro, il Papa si è identificato, perché è stato chiamato e gli è stata usata misericordia.
Ecco, citava Giuda: viviamo un tempo in cui Papa Francesco sembra tradito, si pretendono da lui risposte ai cosiddetti dubbi circa la Moris Laetitia, la sua applicazione. Quanto il tradimento attraverserà le meditazioni che lei proporrà al Papa e alla Curia? Francesco può essere considerato un po' come Gesù quando gli ponevano quesiti trabocchetto?
Intanto, ecco, la ringrazio per questa domanda, perché anticipa un tema che io tratterò. Devo dire la verità che non ho pensato a implicazioni relative all'attualità quando ho preparato le mie meditazioni, perché non si può far dire al testo qualcosa che noi vogliamo, quindi bisogna proprio affidarsi alla parola di Dio, e nella parola di Dio non c'è tutto. Però quando Gesù muore sulla croce, metterò in rilievo l'incomprensione nei confronti di Gesù. C'è una pagina che ricordiamo tutti, quando Gesù chiama Elia. Io tra l'altro la commenterò a partire da Amos Oz, che ha scritto, a mio avviso, uno scrittore israeliano che molti conosceranno, un libro su Giuda, quindi tornerò tra poco a Giuda. Ma Amos Oz mette in rilievo il fatto che Gesù chiami la mamma dalla croce, in realtà i Vangeli non lo dicono, chiami il padre. Ecco, a me colpisce molto questo aspetto, che Gesù invochi suo padre, Eli, le massa bactani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato, e la gente non capisca. Mm. E infatti la gente, si ricorda, dicevano i presenti, chiama Elia, ma non è così. Ecco, qui emerge un importante, a mio avviso, anche fino alla morte, proprio nella morte, emerge il tema di Gesù incompreso. E devo dire che visto che mi ha posto questa domanda molto specifica, vedo la stessa cosa in coloro che fanno fatica a capire le parole di Papa Francesco. Dunque la dinamica dell'incomprensione sarà presa in esame nei nostri esercizi. Ha toccato Gesù, non mi stupisco che tocchi il Papa o che tocchi chiunque segua il Vangelo. Ecco, c'è il rischio davvero di non essere capiti, e Papa Francesco non è certo l'ultimo che corre questo rischio. E quanto a Giuda poi, certo, lui è molto difficile la lettura del perché abbia consegnato Gesù. Io non uso la parola tradimento, perché in senso tecnico i Vangeli distinguono e conoscono anche la parola del tradimento. Qui si parla più di consegna.
Sì, giusto.
Paradidomi, che sì. In greco ha un significato specifico. Ebbene, certamente anche Giuda, in qualche modo, credo, fraintenda innanzitutto il messaggio di Gesù. E questa può essere una delle ragioni, anche se difficile, ripeto, trovare le ragioni di questa consegna, può essere una delle ragioni del tradimento, diciamo.
Le meditazioni che ha preparato sono il frutto anche della collaborazione con laici impegnati nella vita della Chiesa?
Nella mia storia c'è l'esegesi tecnica, ma c'è anche un desiderio di che questa parola tocchi la vita. Dunque ho trovato una grande gioia da 15 anni collaboro con una coppia di sposi, di tecnici del counseling familiare, i coniugi Gigini Zattoni, che sono noti in tutto il mondo, che hanno insegnato alla Lateranense, all'Istituto Giovanni Paolo II per la Famiglia, e noi collaboriamo insieme facendo tante cose insieme, e abbiamo scritto anche dei libri insieme con questa doppia chiave. Quindi quando il Papa mi ha chiesto di parlare di quello che volevo, io ho scelto la Passione di Matteo. Nella Passione di Matteo c'è un piccolo quadro familiare, è secondario rispetto a tutto il complesso ovviamente, però c'è dentro una scena in cui una moglie tenta di parlare con un marito e le cose vanno a finire in un certo modo. Quindi il ruolo della femminile, la sofferenza femminile, la risposta negativa di Pilato. Dunque c'è molto, la meditazione mi è stata scritta, io la leggerò tale quale, anche se ovviamente non potrò leggerla, ma la dovrò parafrasare, è stata scritta proprio da questi due amici.
Ottimo. Ecco, non solo i personaggi e i temi evangelici troveranno posto nelle sue meditazioni, ma anche riferimenti letterari. A quali in particolare ha pensato e come ritiene che possano aiutare a vivere questo tempo forte di esercizi?
Allora, oltre al già citato Amos Oz, che è un testo interessante perché ha a che fare con la questione dell'ebraismo contemporaneo che si confronta con Gesù, tra l'altro è stato oggetto di un ottimo articolo scientifico di un mio collega esegeta tedesco che ha analizzato la figura proprio del Giuda di Amos Oz sul piano narrativo. Oltre a questo libro, che è un libro molto interessante di uno dei più importanti autori israeliani viventi, mi aveva colpito addietro, quando lo lessi, Il regno di Emmanuel Carrère, uno dei grandi francesi, che presenta una storia non solo dell'inizio del cristianesimo. Carrère non è un esperto, perché è un bravo narratore, un intellettuale, ma parla sia del cristianesimo nascente con gli occhi di Luca, ma soprattutto parla della sua fede e quello che mi colpì ancora di più della perdita della fede. E quindi leggeremo degli estratti del regno di Emmanuel Carrel, Le Royaume, per capire come si possa perdere la fede. Quindi ritorniamo un po' nel dramma della passione di Matteo, che ci presenta la figura di Giuda e anche di Pietro che cade e rinnega Gesù. Ma poi ci sono anche altri interventi narrativi, perché penso alla scelta di Sophie, un romanzo molto bello di Styron, che ci aiuterà anche a illuminare quello che accade quando Pilato deve scegliere tra Gesù e Barabba. Chiunque abbia visto il film, che aveva come protagonista anche la, il premio Oscar, adesso mi sfugge il nome.
Meryl Streep.
Meryl Streep, esatto. O abbia letto un romanzo molto provocatorio, Sophie's Choice di Styron, si rende conto che il tema della scelta, lei deve scegliere tra i suoi due figli su chi deve vivere in un campo di concentramento. E dunque, ecco, letteratura offre un modo di aprire all'attualità e alla comprensione dell'uomo contemporaneo. Ecco perché l'ultima meditazione, spero non sia troppo provocatoria, ma partirà da Kafka e dal risveglio di Gregor Samsa, che si ritrova trasformato in un insetto. Ecco, siccome questo è un tema importante, il risveglio di Gesù, mi colpiva pensare a come Gesù si sia risvegliato, no? Noi crediamo nella risurrezione, ma il verbo egeiro, che dice la resurrezione, in fondo è il verbo dello svegliarsi, del rialzarsi. Ecco, mi piace pensare che quando Gesù si sveglia si trova trasformato in un uomo, ma con un corpo diverso, glorificato, insomma il mistero che non finiremo mai di indagare. Invece nel Novecento la letteratura dice che quando un uomo si sveglia si può trovare trasformato, dice Kafka, in un orribile insetto. Io penso che non vorrei scandalizzare chi mi ascolterà, perché Kafka da questo punto di vista è molto forte e lo sapeva di essere forte.
Certo.
Però anche questo fa parte un po' della mia vita, l'amore per la letteratura tedesca e poi questa cifra dell'uomo che non è più uomo. Invece Gesù che svela l'uomo all'uomo, come dice il Concilio.
E rivela la bellezza, la trasfigurazione,
bravissima,
la luce.
Il tema della trasfigurazione emerge proprio anche in una delle nostre meditazioni.
Solo un riferimento ad una recente omelia a Santa Marta, in cui il Papa ha lanciato ancora una volta un monito a quei cristiani che, ha detto, conducono una doppia vita e affari sporchi, distruggono la Chiesa, ha detto. In che modo anche riferimenti molto espliciti di questo tipo troveranno spazio, ecco, nelle sue meditazioni?
Allora, lui ha un prestigio e una forza morale che viene non solo dall'ufficio e che gli è stato conferito dalla Chiesa e dunque dal fatto che è Pietro, ma viene anche dalla sua persona. E quindi può davvero permettersi di fare questo tipo di confronti. Io devo dire che non vorrei che le mie meditazioni diventassero non voglio sferzare nessuno. Naturalmente però le cose verranno dalla parola di Dio, perché poi guardando di nuovo, non è l'unica figura su cui rifletteremo ovviamente, ma pensando di nuovo a Giuda, mi torna alla mente quello che dice Romano Guardini, un teologo che citerò spesso, il quale scriveva, commentando di Giuda, che non ci si può innalzare al di sopra di Giuda. Ecco, dunque ha ragione il Papa quando dice che i cristiani che vivono la doppia vita creano scandalo, e il problema è questo, che ci stiamo dentro tutti noi, cioè quindi è facile accusare gli altri, però alla fine dobbiamo ben guardarci, ne stare molto attenti, come dice l'Apostolo, state attenti a non cadere, perché davvero questo è un rischio per ogni credente. Meditazione si chiuderà con delle domande riassuntive.
Ecco, questo a livello metodologico. Padre Michelini, vorrei che restasse ancora in linea qualche minuto con noi. Eugenio Murrali ha intervistato un po' di pellegrini presenti questa mattina all'udienza del mercoledì. Ascoltiamo ancora qualche voce.
Ho rivalorizzato il digiuno, che non l'avevo capito. Che digiuno non vuol dire solamente digiuno dal cibo, ma digiuno da tante altre cose.
Cosa è utile fare in Quaresima?
bisogna fare un po' di riflessione su quello che c'è da fare e quello che c'è da recuperare. Diciamo che è un po' difficile perché tutto quello che ci coinvolge giornalmente poi ci si dimentica di queste cose qui.
Ci vorrebbe, però adesso non c'è più la religione di una volta, c'è troppa dispersione.
Non c'è più la religione di una volta, padre Michelini, ma insomma in sostanza che cosa sono gli esercizi spirituali? Non è così facile in effetti trovare un tempo di deserto, un tempo totalmente dedicato al rapporto tra noi e il Signore.
Sì, sono proprio un metodo, credo che si tratti di una criteriologia. Ignazio intende addirittura che gli esercizi spirituali si facciano durante la giornata per verificare gli spiriti. Sì. Cioè il problema è proprio questo, che nella nostra vita noi a volte andiamo avanti così perché andiamo diritti e perché facciamo le cose e forse ci fa bene fermarci sia durante la giornata sia in un tempo speciale come la Quaresima, dove ci domandiamo dove sto andando, che cosa sto facendo, perché lo sto facendo, se lo sto facendo bene, chi mi guida. Mi guida lo spirito, mi guida il mio desiderio di successo, mi guida il desiderio del potere, del denaro, come vivo le mie relazioni. Quindi gli esercizi spirituali, in fondo, se dovessimo usare un linguaggio meno seicentesco, più moderno, forse potremmo dire facciamo ogni giorno un bilancio, una verifica, e la Quaresima in fondo è questo, perché ci si ferma. Ecco, io propongo un digiuno in particolare dalle cose che a volte ci distraggono e che sono per esempio il bombardamento mediatico, e su questo dovremmo stare tutti attenti, perché mentre noi stavamo facendo questa intervista mi sono arrivati credo 5 messaggi WhatsApp e adesso io sono costretto a guardarli dato il contesto, ma davvero a volte la quantità di informazioni anche banali che ci vengono addosso sono in fondo anche pericolose. Quindi questa è una forma, diremmo, di pausa. Rimpiango i 10 giorni a letto che sono stato a Cafarnao dai miei frati, dove praticamente ho vissuto vicino al lago di Galilea e nel silenzio, e devo dire che quella è la situazione, è il deserto, no? Sì. È la situazione ideale un po' per recuperare e fermarsi. Ne abbiamo veramente bisogno, soprattutto in questo tempo, soprattutto per chi come noi vive nelle città, come noi frati, noi viviamo alla fine siamo in un convento, però noi viviamo in un contesto che è il mondo e non possiamo pensare di essere fuori dal mondo.
Certo, davvero grazie per questa opportunità, buona Quaresima a questo punto, buoni esercizi e a risentirci.
Grazie, è una preghiera che chiedo a lei e a tutti gli ascoltatori e per Papa Francesco la Curia perché ci accompagnino in questi giorni di pausa e di riflessione. Grazie a voi.
Sarà fatto, grazie padre.
Se tu fossi qui adesso
io mi congedo, restate sintonizzati.
Cosa fare? Se tu fossi qui non mi nasconderei davanti agli occhi tuoi, ti direi quello che non ti ho detto mai, sceglierei momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui a volte basta una parola per stare bene a metà fra l'emozione e la paura di amarsi in questa eternità. Per questo amore, se tu fossi qui, non mi perderei davanti alla realtà, ti direi quello che non ti ho detto mai, sceglierei. Se tu fossi qui.